Allora, se non c'è altro, dovremmo passare allora al versetto 27. A lui ha dato il potere di giudicare perché è il figliuolo dell'uomo. Qui ritorniamo sul tema del giudizio, del giudicare, di cui abbiamo già parlato poco tempo fa, di quando dice che il padre non giudica alcuno, ma ha rimesso in giudizio al figlio, e anche già ieri, ancora ieri sera, sul giudizio universale, il tema del giudizio. Qui però c'è una novità. La novità sta in questo, che il Padre, Gesù dice che il Padre dà al Figlio il potere di giudicare, perché è il figliolo dell'uomo, quindi naturalmente è tutto da approfondire, questo rapporto, questa relazione, questo potere di giudicare perché è figliolo dell'uomo. Sembra quasi che il potere di giudicare debba dipendere dal fatto che sia figliuolo dell'uomo. Ora, evidentemente il potere di giudicare di Dio non è in dipendenza della creatura. Dio non riceve la sua potenza dalla creatura. Gesù stesso in altri passi dice: io non ricevo testimonianza degli uomini, la fatto è logico, no? Dio non dipende dall'uomo. Quindi questo potere di giudicare va visto in un altro senso, va visto riferito all'uomo. D'altronde abbiamo detto anche prima che il figlio di Dio non viene per giudicare, ma viene per salvare. Il giudizio, direi, è l'aspetto negativo che si riflette sull'uomo quando l'uomo non accoglie la salvezza, quando l'uomo non risponde. E allora, come conseguenza, abbiamo l'aspetto negativo dell'opera di Dio sopra l'uomo. Se Dio è vita e viene tra noi, viene ad offrirci la vita. Quindi da parte di Dio noi abbiamo l'aspetto positivo, offerta di vita. Se la creatura non risponde, sperimenta la morte. Ma Dio non è venuto a portare a noi la morte, Dio è venuto a portare la vita. La creatura sperimenta la morte. E ecco, è l'aspetto negativo dell'offerta di Dio. Perché se non è venuto a offrirci la vita, è logico che se la creatura non aderisse, viene ad sperimentare la morte. Così è anche il giudizio. Non è che Dio venga a giudicare, Dio viene a salvare, perché ho detto, la volontà di Dio è questa. Dio vuole che tutti si salvino. Quindi tutte le opere di Dio sono fatte in questa volontà, quindi in questa intenzione. Massimamente il figlio di Dio, che è volontà di Dio, è la volontà di Dio maiuscola. Per cui nel figlio di Dio noi abbiamo la sintesi di tutta l'opera di Dio, di tutto l'universo, e la sintesi è la rivelazione, perché nella sintesi c'è la rivelazione, no? Quindi nel figlio di Dio noi abbiamo la ricapitolazione del senso di tutte le opere di Dio. Quindi dall'inizio, da quando Dio disse sia fatta la luce, fino alla morte del Cristo, ecco, noi abbiamo il senso di tutta quest'opera qui, sta qui. Dio vuole che tutti si salvino. Quindi tutta l'opera è perché l'uomo si salvi. Allora, questo potere di giudicare che parla qui e che lo riferisce con il figlio dell'uomo, ecco, dico che va riferito non a Dio, perché Dio non riceve potere dall'uomo, ma va riferito all'uomo. Cioè, cosa possiamo dire per potere? Il potere in quanto acquista nei riflessi, nei riguardi dell'uomo, la possibilità di convincere l'uomo dell'errore. Non è che Dio acquisti la possibilità da parte dell'uomo, no? Ecco. Ma facendosi figlio dell'uomo, acquista la possibilità per l'uomo di convincerlo dell'errore che fa, o dell'errore che ha fatto. Proprio quando si fa figlio dell'uomo, cosa vuol dire? dipendente dall'uomo. Cioè, a questo punto noi dobbiamo poter dire che tutte le opere di Dio, ovviamente tutte le opere di Dio sono per salvare l'uomo, no? Tutte le opere di Dio, quindi, sono in funzione dell'uomo. Tutte le opere che Dio fa per l'uomo possono diventare e diventano contro l'uomo se l'uomo non aderisce. Diventano contro, motivo di condanna. Cioè, noi saremo condannati, no? Noi saremo condannati da tutte quelle opere che erano a favore nostro. Essendo a favore nostro, sottomesse a noi, erano per noi, evidentemente dipendono da noi. Cristo, venendo tra noi, si è messo nelle nostre mani, quindi è venuto a dipendere da noi, ma è venuto a dipendere da noi per offrire a noi la salvezza. Se noi uccidiamo questa salvezza, questa possibilità che lui ci dà, noi veniamo ad sperimentare la nostra condanna.
E di nuovo il giudizio universale che deve...
Il giudizio universale che si estenderà poi su tutto,
figlio,
per cui tutte...
Il figlio parla in tutto.
Ecco. Poi, allora, tutte quelle cose che erano state fatte da Dio per portare noi alla contemplazione, alla conoscenza, per svegliare in noi l'interesse per Dio, quindi per inserirci nella vita, se vengono da noi rifiutate, respinte, diventano contro di noi. Cioè, sul cerpetto, noi possiamo capire la lezione cui già accennavo ieri sera di Gesù, quando dice che, non so, la regina di Saba si leverà contro questa generazione, le popolazioni di Sodoma e Gomorra si leveranno contro questa generazione, capisci? Perché Sodoma, Gomorra, la regina di Saba, che corre per il re di Salomone, eccetera, sono tutte opere di Dio per questa generazione, affinché questa generazione qui capisca il grande dono che ha. Perché se quell'altra venne per vedere Salomone, qui c'è qualcuno di molto più sapiente, molto più grande di Salomone, eppure voi non vi muovete, quindi vuol dire che quello era a favore nostro, era una lezione per noi, perché noi ci aprissimo, ci interessassimo al dono di Dio. Se non ci interessiamo, quelli diventano contro di noi. Perché noi abbiamo fatto penitenza, la popolazione di Ninive ha fatto penitenza per la predicazione di Giona, ecco qui uno prima. Quindi noi abbiamo fatto penitenza. E voi, ecco, per cui tutto quello che doveva essere e doveva servire per la nostra vita diventa poi motivo, ecco, di condanna. E arriviamo poi al giudizio universale, perché tutte le creature gridano contro di noi. Perché tutte erano per noi. Tutto era per noi, a favore nostra. E noi non potremmo smentire. Per cui dovremmo dire, sì, tutto era per me. Ora, tu capisci che quando io non posso più attribuire a niente attorno a me, a nessun fattore ambientale, la giustificazione del mio rifiuto di Dio, posso soltanto accusare me stesso, ma accusando me stesso, ecco, trovo la condanna, comprendi? Per cui in noi c'è, ecco, il giudizio è un rapporto, no? E il rapporto presuppone sempre due termini, una misura e il giudizio. Ora, questa misura scatta in noi, ecco, quindi ecco la potenza, il potere, no? Che l'opera di Dio, che si spiegate poi nel Cristo, venendo a noi, quindi dandosi nelle nostre mani, e suscita in noi, forma in noi. Perché quella opera di Dio che viene a noi per suscitare in noi orientamento a Dio, desiderio di Dio, se non viene captata da noi, ad un certo momento passa. Il Cristo muore, tutte le cose passano, tutte le creature passano, mi spiego. Passando, se non hanno provocato in noi la comunione con Dio, ci lasciano nel vuoto. Perché fin tanto che io ho qualche cosa per cui rifiuto Dio, e questo qualche cosa mi resta nelle mani, ho un mezzo, qualche cosa, un bene, ma quando questo bene qui è passato, non mi resta più niente, io resto con un pugno di mosche. Perché il bene non l'ho più, la comunione con Dio non sono arrivato, quello era il mezzo per portarmi alla comunione con Dio, la comunione con Dio non sono arrivato, il mezzo non l'ho più, capisci? Resto col mio io vuoto, cioè porto la morte dentro, ed è giudizio. Il giudizio è dato proprio dall'annullamento del mezzo, capisci? E dalla meta, quindi ecco i due termini, la meta per la quale io ero destinato, la vita, comprendi? Ecco. il mezzo che mi era dato. Scomparendo il mezzo mi provoca giudizio, non so se... Ecco, scomparendo il mezzo mi provoca giudizio, e il giudizio si forma dentro di me. E chi mi ha dato questo potere è proprio il passare, cioè è la sottomissione dell'opera di Dio alla creatura. Mi spiego? Perché sottomettere la creatura provoca in noi, ecco, il potere, ecco, il potere che si forma in noi. Cioè, voglio dire, Dio ha dato al suo figlio il potere di convincere l'uomo della vita e della morte. Ecco, la convinzione, il motivo ci chiediamo, ma io non sono convinto, ecco, in Cristo è tutta l'opera di Dio, Dio operando forma in noi questa convinzione, qui dà questo potere, comunica questo potere.
Praticamente il giudizio sarai tu stesso a dartelo, il giudizio negativo.
Certo, è logico.
È vero, perché a un certo punto ti mettono davanti all'evidenza di una situazione in cui tu devi dire, io sono...
Non puoi farne a meno, non puoi farne a meno. Perché il giudizio ti urla dentro, si forma dentro, perché non puoi, capisci, vero? Non puoi cancellare l'assoluto, l'assoluto c'è dentro di te, e non puoi cancellare il distacco dall'assoluto, per cui il giudizio scatta perché l'occasione l'avevi avuta, capisci, tutti i mezzi li avevi avuti, e io, vero, non ho tenuto conto di niente. Per cui, non avendo niente, questo è l'esperimento di questo niente, esperimento di questo niente, questa morte, quindi, ecco, mi provoca giudizio, provoca in me giudizio.
Quello che io avevo cercato era, parola di Dio cercata senza il pensiero di Dio, diventata idolo, perché ogni cosa è parola di Dio, quindi certo. Anche il denaro è di Dio, tutto. Vero? Allora, il fatto di averla cercata e
separata da Dio,
Dio, certo. Mi ha reso colpevole. Però il momento in cui quella cosa lì ti è venuta a mancare,
ecco,
era proprio il dono che tu non hai ricevuto. Certo. Tu hai rifiutato quel dono lì e l'hai perso. E non ti rimane proprio...
Il giudizio scatta non quando ho la cosa, quando arriva a me in mezzo, quando il mezzo mi viene tolto o quando io lo perdo. Però le cose passando,
sì, perché
provocano il giudizio, perché
perdendo il dono perdo anche la possibilità di
perdo la possibilità, perdo la possibilità, perdo la possibilità, cioè perdo Dio e perdo la creatura.
Però,
e allora lì scatta il giudizio. Scatta il giudizio e non posso farne a meno.
È ancora opera di misericordia, però, perché convincendomi ho ancora la possibilità di salvarmi.
Convincendomi, ma il momento che uno...
Questo me lo dice prima che avvenga, vedi?
Il momento che uno l'ha perso non è più opera di misericordia.
Dio parla
di giustizia.
No, il passare delle cose è misericordia di Dio per convincermi.
Sì, ma vedi che le cose, noi le lezioni di Dio, ci fa vedere che passano prima che passino. Si rende conto? Perché noi sappiamo che tutte le cose passano, non possiamo che smentirlo. Lo sappiamo che passano. Quindi se tu lo sai, è lì i valori. Tu sai che il denaro non risolve, tu sai che la creatura non resta per sempre. Allora non fermarti lì, non vivere per quello. Comprende? Tu sai che padre e madre passano, non vivere nemmeno per padre e madre. E la tua vita è stata data per altro. Quindi Dio già dall'inizio, creandoci, già dal primo giorno, ci inserisce in un mondo in cui si evidenzia che tutto passa. È segno, vero? Essendo segno, deve passare. Quindi non è che noi dobbiamo sperimentare la cosa che sia passata per capire che passa. Allora sappiamo in anticipo.
Non ci convince prima.
Dio, vero? Dio parla a noi prima che l'avvenimento avvenga. È lì il momento, capisci, in cui scatta la salvezza. Perché lui parla a noi, vede che il mondo è fatto di cose e di parole. Le parole di Dio arrivano a noi prima delle cose, comprende? E le parole di Dio ci profetizzano le cose. Se noi aderiamo alle parole di Dio, capisci? Usciamo, scappiamo dalla tangente, per la tangente, all'avvenimento della cosa. E quando la cosa avverrà, lo sapevo, perché ormai sono fuggito, capisci, al ciclo della cosa. E sono fuggito perché mi sono aggrappato alla parola. Quindi la parola di Dio arriva a noi prima dell'avvenimento. Io parlo a voi affinché quando verranno queste cose voi siete fatti degni di sfuggire all'ira che vi sovrasta. Vedete? Io parlo a voi queste cose. Vedete? Quindi il verbo di Dio parla a noi l'avvenimento prima che l'avvenimento ci sia. Affinché, ecco, aggrappati alla parola di Dio, quando l'avvenimento verrà, il terremoto verrà e noi saremo, capisce, più in alto. Ecco, fuggite i monti, capite? Ecco. Per cui c'è la possibilità di sfuggire, si contempla il terremoto, ma uno è fuori, perché ha aggrappato la parola.
Quella è la prova che realmente vuole salvarsi.
Certo, capite? Mentre invece se uno non aderisse alla parola, ecco, subisse, capite? Arriverà l'avvenimento, ma l'avvenimento diventa la condanna, perché io non ho aderito alla parola perché mi stava a cuore l'avvenimento, la cosa. Come la cosa la perdo, io non ho più, non sono più giustificato. Non ho più la giustificazione della separazione di Dio.
Capisci?
Ma tanto però ho perso il mezzo per andare.
Non sono giustificato perché sapevo.
Non sono giustificato perché prima, no, perché prima la cosa l'avevo, dico, questa creatura qui mi faceva piacere, ho preferito la creatura al creatore, ma tanto però la creatura, dico, Dio se mi tiene pure lontano, io preferisco starmi con la creatura. Ma lei capisce che il giorno in cui la creatura non ce l'ho più, io ho perso Dio e ho perso la creatura. E quindi resto col vuoto, e lì è la tragedia.
Ma lei osservi un pochino,
non so, la vita di tanti vecchi. Abbiamo proprio questo, capite? Non c'è più niente. Dio non attrae, si domanda, capisce? E sono lezioni che Dio ci mette. Cioè l'avvenimento avvenuto, perché la possibilità della salvezza è la parola di Dio.
Ecco, non l'avvenimento.
Non l'avvenimento. L'avvenimento diventa giudizio come passa.
No, io credevo che invece Dio facesse ancora scomparire le cose perché magari non ci siamo convinti abbastanza e che quindi anche in quel momento lì che uno perde la creatura può ancora
durante
essere un momento di salvezza.
La nostra vita succede, sì. Questo. Non è che non succede. Ci sono delle cose che ti abbandonano e noi non siamo ancora finiti. Però arriviamo alla fine,
tutto è lezione,
no?
Però la parola di Dio che mi dice guarda che succederà questo, vedi, la parola di Dio che mi dice guarda che succederà questo, la parola è per salvarmi, comprende? Ecco, perché tu possa sfuggire all'ira che ti sovrasta, l'ira che sovrasta la creatura che non è unita a Dio, perché abbiamo visto che noi ci troviamo attualmente in una possibilità di comunione. La vita è comunione con il Padre. Attualmente siamo in possibilità, ma questa possibilità, abbiamo visto, giorno per giorno, noi la cresciamo o la perdiamo. E come la cresciamo o la perdiamo? A contatto con che cosa? Con l'avvenimento? Con la parola di Dio. È vero che l'avvenimento è anche parola di Dio, comprende? Però vede che noi abbiamo il Vangelo è parola di Dio. Comprende? Perché c'è questa parola? Noi ci troviamo con questa parola e ci troviamo in mezzo a tanti avvenimenti, in realtà. Comprende? Eppure questa parola qui ci deve agganciare, deve essere per noi più forte della realtà. La realtà che possiamo chiamare, non so, mangiare, vestire, rapporto con gli altri, capisci, figura, eccetera. Questa è realtà, vero, che avviene. E però c'è la parola. Questa parola su di noi deve premere, deve attrarci maggiormente di più dell'altro, capisci?
Perlomeno deve.
Se ci attrae di più, allora noi sfuggiamo al peso dell'altro.
Deve farci trovare come riscontro in tutto quello che avviene l'altra parola, che c'è già in ogni creatura. Cioè noi la dobbiamo scoprire in ogni creatura invece di fermarci alle cause seconde.
Se noi abbiamo in noi la parola, allora in tutte le cose diventano aiuto, ma dica,
questa è la casa.
La parola me l'aveva detto, io questo lo sapevo. Se si unisce la parola, allora tutte le cose che avvengono diventano liberazione, perché è proprio quello. Affinché io parlo a voi, prima che le cose avvengano, affinché quando verranno sappiate che sono io, dice Gesù a un altro punto. Affinché sappiate che sono io. Ma lei capisce che quando l'avvenimento avviene, e io so che secondo quell'avvenimento lì me l'aveva detto, capisce? Ah, dice proprio il Signore. Ma vedendo il Signore l'avvenimento non mi tocca più. Lei capisce che se anche il Signore la buttasse in mezzo di una tempesta, capisce? Con non so, però spaghetto da a 90, però sa che il Signore che l'ha messa, ma lei non ha paura di niente. Si trovasse anche imbarbicata ad un trave in naufragio, ma lei è convinta che il Signore che l'ha messa, me l'aveva detto che mi sarei trovato in un naufragio, ma io sto tranquillo anche ad un trave. Capisce? Non c'è niente che mette opportunità, il Signore me l'aveva detto. Se il Signore l'ha detto, capisce, lui certamente ha il mezzo di salvare. Ma quando uno è sicuro che il Signore, capisce, tutte quelle cose le fa venire per portarmi a salvezza, capisce, cosa può temere?
È il Signore che regola tutto.
Fatto, ne.
nella Bibbia di quella mamma che ha visto morire i suoi
sette
figli. Sì. E una fortezza fino alla fine, sempre ancora a rincuorarli di essere forti, sì. Intanto la vita passa.
Sì.
Che cosa, che...
Sì.
Che fortezza, proprio...
Ma la fortezza viene dalla fede, cioè dal fatto di sapere che si è secondo Dio. Siccome Dio, capisce, l'onnipotente, di che cosa bisogna avere paura? Comprende? E la fortezza viene di lì. Ma come noi possiamo sapere questo? Noi sappiamo questo tanto attraverso la parola di Dio che convince, la parola di Dio che convince. L'avvenimento è successivo, l'avvenimento è una dimostrazione, la dimostrazione viene dopo. Ma viene per chi? Per chi ha creduto. Per chi non crede, l'avvenimento non convince mica, l'avvenimento diventa disperazione. Quindi. Perché se io non ho ricevuto la parola di Dio, è vero, per perseguire il denaro, il giorno in cui il denaro scompare, cioè non mi serve più, non mi aiuta più, quella non è mica una lezione, quella diventa disperazione. Comprende? Perché io sono convinto che il denaro è, capisci? E se sono vissuto dove, io maledico gli altri che me l'hanno portato via, gli altri, capisci, altri, per cui io non posso più fare quello che devo fare, cioè, in modo o nell'altro. Ecco, ma non vedo la lezione di Dio. Per vedere la lezione di Dio bisogna che in noi ci sia la parola di Dio, altrimenti l'avvenimento diventa notte. Camminate fin tanto che avete la luce, è la parola di Dio. Bisogna camminare in questa parola di Dio, allora tutto si illumina. Ma è la parola di Dio che illumina l'avvenimento, non è l'avvenimento che illumina la parola di Dio. L'avvenimento senza la parola di Dio diventa giudizio, capisci? Diventa condanna.
Non, cioè, è parola di Dio l'avvenimento,
ma è parola di Dio, certo. È parola di Dio, capisci?
Però di per sé da solo non mi illumina,
perché quello che illumina è la parola. Ma la parola, cosa vuol dire parola? La parola è legata, capisci, al Padre, è la parola del Padre, cioè legata allo Spirito, capisci? L'avvenimento da solo è legato al mio io,
ecco.
E allora io, siccome non attribuisco a Dio, allora l'avvenimento che mi passa, non so, se la creatura mi muore, io condanno il medico che non me l'ha curato bene, capisci? Che so, capisci? Se il denaro mi mata, sarà, non so, condanno la società o gli avvenimenti che mi hanno provocato, capisci? Questo, cioè, la prendo, non è che io rinsavisca. Perché la creatura può risalire solo con la parola di Dio, cioè con il pensiero di Dio. Ma senza il pensiero di Dio, da sola la creatura viene soltanto ad essere condannata. Certo, l'avvenimento è opera di Dio, ma è opera di Dio a convalida della parola.
Con nessuno va il Padre senza di me, vuol dire questo, senza il pensiero.
È chiaro?
E ancora un'altra domanda.
Figlio dell'uomo, in quanto appunto nel figlio dell'uomo si comprende tutto ciò che dipende dall'uomo, che viene sottomesso all'uomo.
La sua incarnazione
e quindi anche tutte le opere di Dio che entrano in questo, perché tutte le opere di Dio, noi non siamo salvati quindi da chi è superiore a noi, noi siamo salvati da chi è inferiore a noi, noi siamo salvati dai poveri, dai miseri, dalle cose più insignificanti, ma dalle cose che sono a disposizione nostra, che sono sotto di noi, sono queste, hai capito, che possono salvarci, e sono anche queste che diventeranno poi motivo di giudizio, di condanna.
No, noi siamo salvati dalle cose che ci superano.
Le cose che ci superano, in quanto si fanno dipendenti da noi, si offrono a noi, perché tenga sempre presente che per salvare la creatura che è nel pensiero dell'io, bisogna che colui che è superiore si faccia dipendente, si metta nelle mani, comprende? È logico che il dono che mi viene nelle mani, se io lo distruggo, è logico che io perda il dono e perda la via che quel dono mi apriva per arrivare alla meta, al fine, a conoscere Dio. Comprende? Però il dono l'ho avuto, e allora mi diventa un motivo di giudizio. Ma il giudizio, capisci, perché io il dono l'avevo, cioè avevo nelle mani il prezzo.
Il prezzo per arrivare là, a quella meta là. Io questo prezzo qui l'ho buttato via, l'ho perduto, me lo sono stato a portare via. Ho perso il prezzo, il denaro, e ho perso la meta.
Ma
è sempre il giudizio.
In un passo, adesso non ricordo più dove, nei tuoi delle foglie, tue dispense. Tu lo dici molto bene, che ogni cosa è il dono di Dio. Adesso tu hai detto: io ho perso il dono, ma il dono noi lo perdiamo proprio quando lo tratteniamo per noi. Il dono noi lo dobbiamo ridonare, è vero. E cioè, mi pare proprio che quello sia uno dei pensieri fondamentali, oltre che uno dei più belli, dei più sì, insegnanti, diciamo così, dei più educativi. Proprio che tutto è dono di Dio, ma guai a noi quando tratteniamo il dono per noi.
Sì.
Noi dobbiamo ritornare, sono i soldi che Dio ci dà da spendere.
Ecco, sì, e si ridà cercando Dio, perché a volte uno pensa ma che no, dare è un
denaro. Non si ridà cercando Dio. Cercando Dio avviene che si ridà.
Già.
Cioè, è si riporta Dio, tutto a Dio.
Cioè, tutto diventa
porta,
stimolo per
non
cercare
lo devi
Dio,
dare,
così, no?
Non lo devi dare perché dici io lo do e poi cerco Dio.
Ah, no, no,
cercando
no, no.
Dio lo dai.
Sì, certo.
È vero.
È logico, sì, certo.
Cioè, lo scopo di ogni dono era per farci cercare Dio.
Si capisce, non capisco.
Perché se no ritorni alla predica di questa mattina dove tu dici questo, quello, quell'altro.
Allora lì vediamo quello che dice San Paolo: se io dessi anche tutto il mio ai poveri, ma non ho la carità, cioè non cerco
ma
Dio.
Il problema tutto è sempre lì, prima arriva Dio, poi tutto il resto. Insomma.
Cioè tutto Dio ti dà.
Quel libro lì, la Postigna, in quello è precisa, sì, sì, non scappa mai di lì.
Tutto è talento, vero? È capitale, mezzo, datoci affinché noi possiamo, possiamo. Ma l'inizio della nostra vita non sta nel ricevere i talenti. Chi ha ricevuto il talento e non lo svolge in interesse, lo perde, no? Gli sarà tolto anche quello che crede di avere. Quindi l'inizio della vita sta nel ritorno, non sta nell'avere, nel ricevere. L'inizio della vita sta nel ritornare. Ora, tutti i doni che Dio ci dà per suscitare in noi questa apertura, lo chiamano, questo interesse, questa preoccupazione per il Padre, per conoscere Dio. Ecco, e più uno si preoccupa di conoscere Dio, e più, ecco, riporta a Dio tutto quello che ha avuto. Riporta tutto.
Diventa
tutto il mondo, tutto l'universo, tutte le creazioni.
È così. Quando si ha un amore e si vuole dare tutto,
si porta tutto,
Dio,
sì.
Allora è
si riferisce
che
tutto
se
lì.
Se uno arriva realmente ad amare Dio, gli riporta tutto.
Gli riporta tutto. Ecco, e quel riportare è quel raccogliere di cui 20 volte Gesù parla nei Vangeli, no? Ecco, chi con me non raccoglie, cioè, questo raccoglie, questo portare tutto nel Padre, raccogliendosi, raccogliendo si resta illuminati. Nella misura in cui uno raccoglie, riceve luce.
All'inizio però l'azione del raccogliere è molto meno consapevole, cioè tu hai un avvenimento e allora ti rivolgi a Dio, dici tu chiariscimelo, eccetera, eccetera. E io credo, sono ancora di là, ma credo proprio che man mano che si va avanti sulla strada di Cristo, queste cose arrivano ad essere non più oggetto di forzatura, di pensiero, meditato, eccetera, ma arrivano a essere una cosa,
certo,
un dono,
capisco,
un dono gioioso, diciamo,
certo,
così,
ah,
di
certo,
tutte queste cose.
Infatti tu parli, seconda, perché anche lì abbiamo la forza di gravità, diciamo così, più i corpi sono distanti,
più
ti avvicini, più, capisci, è logico, anche quello è simbolo, no? È la forza di gravità che c'è nell'universo, che se,
e
se,
è una quello, cosa che tu non la sai ancora per esperienza, però la senti che è così. Certo.
Però tu parli di 7 persone, magari, diciamo, corpi lontani, no? E parli di raccogliere, e tu vedi che quello di raccogliere, unificare, non posso ne dimmi.
No, ma anche chi è ormai cominciato a fare, vede che la parola
sì,
raccogliere ma subisce una modificazione.
Ah, si capisce, logico. Però dico, più noi raccogliamo e più riceviamo luce, ecco, allora, e la vita può, la luce, abbiamo visto ieri sera, che è conoscenza, no? Diventa comunione, partecipazione, quindi vita, eh? Allora capiamo che la vita eterna è conoscenza, la vita eterna è conoscenza, la vita vera è conoscenza.
Toccava fare,
cioè, adesso il punto che è questo, che il giudizio scatta soltanto con la scomparsa del dono e quindi anche la perdita di collegamento della funzione del dono stesso, no? Che il dono arrivava a noi per portarci
alla meta. Scomparendo il dono scompare anche la meta, e allora resta il giudizio, perché io mi sono vuoto. Sai, quando alla fine della vita mi trovo con un pugno di mosche, non posso fare a meno di giudicare, non posso fare a meno, per forza, perché in noi c'è la meta, noi non possiamo annullare, non possiamo più andare perché manca a noi il dono, no? Però non possiamo non giudicarci, perché resta il confronto tra quello che dovevamo essere e quello che siamo. Ecco il giudizio che scatta fuori dai due termini.
Abbiamo il fine davanti a noi e non abbiamo più il mezzo.
Già, non abbiamo più il mezzo per arrivarci.
Però abbiamo parlato molte volte, tu Luigi stesso l'hai accennato, in toni anche direi di grande conforto e speranza, che è ancora
sì, questa sera abbiamo lì, se un po'.
È ancora sempre opera di misericordia di Dio, cioè. Sai? Il fatto di farti trovare nel vuoto,
ecco, era quello che dicevo prima,
per la perdita del dono,
sì.
E capisci, ora noi per giudizio tante volte abbiamo inteso, e forse in modo errato, una sanzione definitiva che non aveva più possibilità di appello. Adesso diciamo che ci sono dei giudizi parziali, che sono i giudizi conseguenti a tutti i rifiuti dei doni che noi facciamo, e poi ci sarà il giudizio definitivo, sì. Ultimo cui dovremmo sottostare, se proprio dovremmo, non so, legarsi alle creature e non guardare più a Dio. Però direi la scomparsa dei doni, il vuoto conseguente che noi proviamo, la scomparsa dei doni, e io penso che sia proprio per farti sentire di più la grandezza di quello che abbiamo perso, la bellezza di quello che abbiamo abbandonato.
Capito? Ma questo ce lo dice, vedi che ce lo dice? Attualmente, sì. Attualmente, questa sera, no? Ecco, il Signore ci presenta questa parola, no? E approfondendo questa parola ci fa assistere ad un certo spettacolo che può avvenire, un rischio, ma ce lo dice adesso, prima che avvenga, vedi che ce lo dice prima, ce lo fa contemplare però, perché la parola ci fa vedere quello che può succedere. Tu capisci che dicendo a noi quello che può succedere è grazia e misericordia di Dio, no? Perché dice, c'è il rischio, io te lo dico prima che avvenga affinché tu non ci cada. Questa è la parola illuminante, però il rischio permane. La parola non te lo dice mica finché noi abbiamo cadere nel rischio, no? Ma ho detto, la parola è proprio, siamo quel mezzo che il Signore ti dà a disposizione, perché, sai, lui diceva, l'uccello sul ramo, no? L'uccello sul ramo canta, anche se il ramo scricchiola e minaccia di, capisci, di cadere, no? Però l'uccello canta ugualmente, perché lui sa che il momento in cui il ramo cade, lui vola. Capisci?
Io e Andrea.
Tu non hai detto questo. Capisci? Di Vittorio Cuna. È giusto questo. Chi ha lo spirito, chi è afferrato alla parola, sa che il ramo scricchiola e che un giorno o l'altro cade. Cioè, tutte le creature passano. Però canta serenamente, perché il momento in cui lui spicca il volo.
Comunque risulta evidente quel pensiero, come l'ha messo lui, da questo. Noi siamo qui, siamo in cinque raccolti, abbiamo sentito l'avviso tramite suo che Gesù ci ha dato. In questo stesso istante, quante persone si trovano davanti alla certezza di Dio che non hanno mai avuto durante la vita e hanno perso i doni? Quanta gente muore ogni minuto?
Sì, non potremmo neanche dire però che senza questi doni
noi non possiamo dire niente,
possiamo giudicare,
possiamo pensare, non penso di essere tanto fuori dalla realtà, che tanta gente si sia trovata davanti a un risveglio del genere.
Non so, direi che la parola di Dio insegna
questo
è un ammonimento
davanti a Dio e dire no, io mi auguro e spero che la generosità e la carità di Dio arrivi anche di là della morte e arrivi ancora in quel giudizio lì, però per quello che ne sappiamo noi.
Comunque le lezioni noi le dobbiamo prendere personalmente per noi, ecco, in quanto la parola di Dio mi insegna questo. E ovviamente io mi devo afferrare alla parola di Dio, allora sono un uccello sul ramo, no? Ma se ho la possibilità di volare, ma se non ho la possibilità di volare, è logico che come il ramo si spezza, io precipito giù, quindi devo avere la possibilità di volare. La possibilità di rivelare mi è data dalla parola di Dio, cioè dallo Spirito di Dio, no? Se io mi unisco e mi interesso a ciò di cui essa mi parla, ecco, mi interessa quello, cioè se in me si forma l'anima, io posso essere anche immerso non so, in infiniti pasticci del mondo, capisci? Però il mio desiderio, parlavamo ieri sera, ecco, quando uno ama, il suo cuore, ecco, è presso la persona amata, qualunque cosa faccia, il giorno però in cui la persona amata si faccia, ma è tutto disponibile perché è qua le ali. Facevo tutto, però il suo cuore era là. Ora, il cuore come si è formato questo amore? Il cuore è la parola di Dio, capisci? Il cuore è Cristo, no? Ecco, se in noi si forma questo desiderio di assoluto, noi abbiamo l'anima, possiamo anche essere messi in purgatorio, quello che vogliamo, però c'è il desiderio di Dio. Se c'è in noi il desiderio di conoscere Dio, ecco, c'è l'anima della salvezza, capisci? C'è l'anima della salvezza. Fossimo anche immersi nel male più profondo, c'è quest'anima di salvezza. Se non ci fosse questo desiderio di conoscere Dio, fossimo anche le persone più sante di questo mondo, ecco, noi siamo dannati. Comprendi? Anche se le persone più sante di questo mondo. Perché non c'è questo desiderio, è il desiderio di Dio, è l'anima che salva. Cioè, dietro l'anima, Dio ti può ricostruire tutti gli universi. Ma se non c'è l'anima, capisci? Nessun universo può stare su, perché manca l'anima. Ecco. Ora, quest'anima, Dio parla per formare in noi questa anima che è tutta orientata a Lui, che mette Lui prima di tutto. Ecco, se in noi c'è questo desiderio di conoscere Lui, di arrivare a Lui prima di tutto, in qualunque pasticcio noi ci siamo, il Signore ha infinite possibilità di ricostruire tutto il nostro mondo. Capisci? Se manca l'anima, ecco, la situazione diventa grossa.
Guarda, mentre tu parlavi prima, pensavo che ieri sera ero nello studio e sono venute vicino a me Monica e Maria Elena, una a 11 anni, l'altra a me 13, e si sono messi non so per quale ragione, come Dio, che naturalmente lo spirito ha suscitato in loro questa conversazione, sai, del problema del male, del problema di Dio come giudice, della nostra risposta, sì. E io naturalmente mi sono sforzato di dimostrare che non è Dio che giudica, ma siamo noi. Sentivo in continuazione Maria Elena che diceva: ma com'è difficile? Io dicevo: ma così difficile capire le parole o mettere in pratica? No, le parole mi dicevano: si capiscono benissimo, ma sono io che rifiuto, non è Dio che mi giudica, ma indubbiamente, insomma, è molto difficile comportarsi in modo da non avere a subire il giudizio, sai? Parlavo non solo del compito della Madonna, cioè di una creatura che è tutta disponibilità, in cui non c'è macchia di passione umana per cose che non siano Dio, e allora lì si ha la possibilità di concepimento, allora dicevo, noi dobbiamo diventare, dicevo, lo capisco benissimo, ma com'è difficile. Cioè, mentre tu parlavi pensavo questo, ma insomma, da donde se torbesano, quindi non sono ancora entrate nella vita, però nella loro mente, nei loro pensieri, è già entrato molto nel mondo, per cui già tu vedi, direi, questa
difficoltà,
trauma, capisci, che dice: ma come è difficile, ma come si fa a fare? Ma è vero, è così, però come
comunque fa? Comunque hanno già molti talenti, perché riescono a realizzare che è difficile, come? E a
sì,
ha posto i problemi,
sì, poi ha posto il problema, no?
Guarda, io non so per quale ragione, io comunque se dobbiamo andare da Dino a una certa ora, siamo andati a un'altra, perché mi interessava.
Però l'importante è capire questo, che il giudizio scatta
delle bambine, sì. Quindi ancora direi non ancora
perché, tornando a quello che noi non siamo giudicati delle cose superiori che stanno di sopra di noi, ma delle cose che capisci che dipendono da noi, cioè capire questo, che è ciò che noi abbiamo tra le mani,
giudicati, ma sì. Salvati sì dalle cose,
sì.
Superiori,
salvati se noi ci apriamo cose superiori, ma no, salvati dalle cose che sono dipendono da noi, se noi le rispettiamo, cioè se noi aderiamo, no? Ecco. Lei capisce che se, non so, mi si mette un vaso prezioso tra le mani e io lo lascio cadere per terra, lo spezzo, lo perdo, no? Non ce l'ho più, comprende? Ecco. E la perdita di quello diventa per me, ecco, motivo di rimorso, ho perso, comprende? Quindi direi la lezione sta qui, che Dio ci salva mettendosi nelle nostre mani, però mettendosi nelle nostre mani veniamo trovati in una situazione di rischio. Ecco. Il rischio è quello di lasciarlo cadere per terra. Insomma, la lezione del Natale, bambino, Gesù, un bambino che è posto nelle mani dell'umanità, è posto nelle mani dell'uomo. Quando si mette un bambino nelle mani dell'uomo, cosa si dice? Fai di me tutto quel che vuoi. Puoi farmi crescere, puoi lasciarmi morire. Ora, il bambino Gesù è rivelazione, il Natale è rivelazione del mistero della nostra vita. Quindi Gesù, bambino, che è un essere, il bambino, Gina quando è stato colpito, quando a un certo momento ha dovuto portare quel bambino da Cuneo, capisci, alla balia. Ecco, avere un bambino, la fragilità.
Sentito la responsabilità.
Ecco, la responsabilità di avere un bambino
una
tra le mani.
Cosa che...
Quando? Perché poi dipende,
quando
era la prima, quando era nato?
Ah, il bambino di Giuseppina.
A prenderlo in quella clinica e portarlo da quella signora. Dico, un bambino affidato a te. Ma una cosa...
E quella impressione, perché dico, ma...
Dipende di tutto.
Basta stringere un pochino, sa? Due dita così attorno al collo, è finito, eh? Perché è fragilissimo. E, ora, tutto questo è segno. È segno. Perché il bambino di Gesù è segno del mistero di Dio posto nelle mani dell'uomo. Con che facilità noi possiamo perderlo? Noi possiamo lasciarlo morire. Ma lasciarlo morire quello vuol dire la morte della nostra vita. Ecco, vede? E vuol dire incominciare a sperimentare il vuoto, il nulla. Perché ce l'avevo tra le mani e adesso non c'è più. Guardi, resta il buco vuoto, eh? Comprende? E la mamma che prende il bambino resta col buco vuoto, resta lì. Non c'è più. Ecco, vede? Ora, tutto questo, dico, è segno del mistero di Dio nella nostra vita. Dio, creandoci, si mette nelle nostre mani. Lui può essere motivo di salvezza o è anche motivo di... Ecco, per questo è così, figlio dell'uomo, capisci?
Ecco, ha dato il potere, il potere a lui, in questo senso. Perché è figlio dell'uomo.
Perché facendosi figlio dell'uomo, capisci? Ecco, ci convince...
Gli ha dato
segno.
Quel potere.
Diventa segno per noi, diventa segno per noi, capisci? Però la realtà è Dio e Dio è con noi. Questo diventa il segno rivelante, quindi convincente, non so se
sì. Perché non so se ho capito bene all'inizio che lei ha detto che ha dato il potere a lui e quindi ha dato il potere anche a noi all'inizio, cioè ha quasi identificato
rivela,
il potere per
rivela, sì, perché questo potere, perché ho detto che non è che Dio, il figlio di Dio è Dio, no? Non è che il figlio di Dio riceva potere dall'uomo.
Sì.
Logico, comprende? Non è che, perché facendo il figlio dell'uomo abbia ricevuto un potere. E no, Dio non riceve potere dalle creature. Dio dà il potere alle creature. Quindi questo va inteso nel senso che dà la possibilità alla creatura, il potere e possibilità alla creatura, come di giudizio. Cioè di convinzione.
Alla creatura, a lui incarnato.
Lui incarnato comunica, mettendosi le nostre mani, comunica a noi questo, quello che egli è.
Questo potere.
Ad esempio, se lui è vita, mettendosi le nostre mani, dà a noi la possibilità di captare la vita, ma perdendola. Avete ucciso l'autore della vostra vita, dice San Pietro. Nel primo discorso, avete ucciso l'autore della vostra vita, cioè avete ucciso la vostra vita, l'avete nelle mani, l'avete ucciso voi. E la creatura, ecco, capisce, proprio avendo qualcosa nelle mani, prende consapevolezza e quindi riceve un potere, no? Che non potrebbe avere, perché se Dio si restasse Dio in cielo, capisce, lui è trascendente, ecco. Ora, tra l'essere trascendente e noi, che siamo il pensiero di Dio, c'è una frattura. Il cielo, noi diciamo, resta chiuso. Non può convincerci. Capisci? Questo invece ci convince. Perché diventa nostro.
È la scala che è stata comprende? Messa tra noi e Dio.
Comprende?
A un certo punto si identifica il potere che Dio incarnato ha di come il potere nostro, cioè...
È potere nostro, cioè è potere, perché lui parla per noi, sta rivelando a noi le cose, capisci? Ecco. Cioè, incarnandosi comunica a noi quello che egli è, dà a noi la possibilità, come dà a noi la possibilità di diventare figli di Dio, capisci? Nel senso sempre dà a noi la possibilità di capire che siamo nella morte, se noi ci priviamo di questa possibilità.
Cioè ci dà una grande...
Questo è una conseguenza del farsi figlio nostro.
Comprende? Perché se uno si fa figlio nostro, non c'è la convinzione, perché noi abbiamo sempre come elementi convincenti le cose, le realtà del nostro mondo. Per cui sì, sarebbe bello, ecco, noi diciamo sempre, capisci? Pensiamo a Dio, o sarebbe bello se tutti ci volessimo bene, o sarebbe bello che tutti camminassimo nella felicità, sarebbe bello che tutti ci stessimo bene, capisci? Sarebbe bello, però la realtà, la realtà è tutta un'altra. Ecco, la realtà non è il regno di Dio, sentivo dire ieri. La realtà non è il regno di Dio, la realtà è tutt'altra. Vedi? Ecco, vedete che c'è la frattura. Su noi preme la realtà corporea. E ho fame, il piatto di lenticchie preme su di me, e preme su di me con maggior forza del diritto della primogenitura.
Ho sonno.
Capisci? È lo stesso, vedi? Preme su di noi, non posso fare meno. Vedi che quindi noi siamo. Ora, soltanto se il figlio di Dio, cioè lui si identifica con il mio sonno, si identifica con, capisci, con il mio corpo, con la mia materialità, mi dà la possibilità di uscirne. Ha capito? Ma fin tanto invece che Dio è come resta come, come un sarebbe bello, lontano, ma è trascendente lui. Io mi trovo in una situazione attuale, capisci, molto diversa. Capisci?
E pensare a lui si identifica nella mia necessità in quel momento lì, il fatto stesso che Dio si è incarnato, no? Si è messo nelle mie mani, si identifica con le mie necessità?
Non si identifica, no. Lui incarnandosi, venendo tra noi, capisci? Ecco, si medesima con noi, parla, perché è la sua parola. Lui, pur facendo la vita con me, cioè assumendo su di sé questa realtà in cui io mi trovo, magari di peccato, che so, insegna a me come uscirne da questa situazione. Perché lui non viene soltanto per restare con me. Io sonno, lui viene a dormire con me. Io mangio, lui viene a mangiare con me. Lui, no, lui non fa questo. Comprende? Sì, lui assume la mia vita, dorme, mangia, eccetera quanto. Però mi insegna a me come uscirne. Perché parla, è una parola liberatrice.
Io posso fare per cui, preghiera.
Per cui mi fa mettere, vede, mentre nello stesso tempo vive con me, non viene solo a vivere con me, non viene a fare l'operaio con me. Capisce? Ecco, non basta andare ecco, a convivere. Cristo non è venuto per convivere con noi. Cristo è venuto per liberarci da una situazione in cui noi ci troviamo. E siccome noi intendiamo soltanto questa situazione qui, ecco che lui, capisce? Ecco, assume lo stesso, il nostro corpo, la nostra condizione, però assume le stesse nostre debolezze e tentazioni. Però il sistema parla, e la sua parola è parola di Dio, non è più parola di uomo. Lui non mi dice, sì, fai bene a dormire, fai bene a guadagnare, fai bene, capisci, eccetera, a guardare la tua figura. Lui viene in queste passioni qui, però non mi dice, ecco, non mi convalida con le sue parole quello che io vivo. Cioè non convalida con le sue parole, non convalida le mie passioni, i miei interessi. Con le sue parole lui mi parla in modo molto diverso da quello in cui io vivo, capisci? Mentre se non ci fosse lui, io mi giustifico e trovo tutti gli altri che mi giustificano. Perché quando io dico, guarda, io non posso venire perché ho il lavoro, oh, più che giustificato. Io non posso venire perché ho il lavoro, oh, più che giustificato. Ecco, trovo tutto il mondo che mi conferma, capisci? Ecco, e mi perde.
Ma lui no.
E io stesso, perché dico, non posso fare di meno, ho fame. E quando l'altro mi dice, ma insomma, in primogenitura, sai, a venire, adesso sì, io sto morendo di fame, quindi, più che giusto, insomma, mangiare. Ecco, vede? La diversità sta lì. Che lui viene nella mia fame, ma mi parla parole di Dio, non mi parla parole di uomo, mi parla parole di Dio. Ecco l'importanza di agganciarci alle parole di Dio. Ecco. Però non parla parola di Dio restando in cielo, perché allora ci sarebbe la frattura, ma io mi trovo in una situazione diversa. Ecco, direi, capisci, sarei giustificato, io mi trovo, se tu ti trovassi nei miei pasticci vedresti come ti comporti, ecco, vedi la cosa diversa. No, lui mi fa vedere come qui in terra si può vivere la vita del cielo, cioè si può far calare il cielo in terra, perché la terra appartiene al cielo, e siamo noi nel nostro peccato che ci scusiamo e ci riteniamo giustificati. Ecco, lì comincia l'errore, capisci? Ma se noi sentiamo la sua parola non ci riteniamo giustificati. E quando io dico, ma io ho fame, eccetera, e immediatamente mi trovo lì davanti e dico, senti, non preoccuparti di mangiare, perché... E mi pone di fronte, capisci? Per cui io rifiuto, altrimenti dico, Signore, ho detto una bestialità. Quando dico, la salute è tutto, e l'altro mi dice subito, no, tutto è Dio, eccetera, e mi trovo, Signore, ho detto una bestialità. Vede, immediatamente, se tengo presente la parola, e la parola mi libera, perché mi impedisce di dire quell'assoluto che mi chiude in prigione. Che siamo noi, vede? Noi siamo in prigione per i nostri peccati. Però l'errore sta lì, che noi parliamo i nostri peccati, giustificandoci. Ah, ma sai, io qui, io là, eccetera. E fino a che sento soltanto gli uomini, siccome si trovano anche loro negli stessi peccati, dico, oh no, sei più che giustificato, sei qui l'altro, fai bene a far così, per... capisci? Ecco, e diventa lo scandalo. Ecco, e sento Gesù, ah no, Gesù mi parla in un modo tutto diverso. Ecco lì la liberazione. Perché io dico così, la parola che, capisci? È libera. Naturalmente questa parola qui, certamente diventa realtà, diventa fatto, allora provo la grande liberazione. Avendo creduto alla parola, perché prima io sono schiavo della realtà, schiavo di un fatto senza parola, e non posso quindi liberarmi. Come arriva la parola? Se aderisco alla parola, aderendo alla parola il fatto si modifica, perché certamente il fatto diventa parola, se ho creduto alla parola, il fatto mi diventa parola, comprende? E diventa parola, mentre gli altri continuano, capisci, se non hanno creduto alla parola, a restare, a girare sempre più, capisci, nei fatti, negli avvenimenti, ecco che la creatura che ha aderito alla parola si trova confermata dalla realtà stessa, dei fatti stessi, e si accorge allora che tutta la realtà è il regno di Dio. La realtà non smentisce Dio, capisci? Cioè, diciamo così, la realtà non smentisce Dio in coloro che hanno creduto a Dio. Negli Atti degli Apostoli si dice che le parole che loro predicavano erano convalidate, confermate dai fatti successivi, per cui i fatti successivi davano ragione alle loro parole, ecco, vede? Perché è la parola di Dio che opera. Certo, se noi non crediamo alla parola di Dio, Dio opera per, capisci? Per deluderci. Quindi noi, però noi non avendo la parola, e restiamo quasi ancora più confermati, perché la cosa più mi sfugge e più cerco di capire, come se io avessi un cane, no? Un cane che è più grosso di me, e a un certo momento io devo correre dove va il cane. Quante volte si vede delle persone, capisci, certamente sono tutti al servizio, ma dico, è il cane che è al servizio tuo o sei tu che è al servizio del cane? Capisci? Ah, oh, scusa, adesso mi pensavo che tu c'avevi il problema del cane.
No, non importa, passeggio.
Comunque chi è nel pensiero di Dio rimane confermato.
Sì,
chi
da
non
tutto.
È nel pensiero di Dio da rimane tutto. Nella confusione.
Sì. Per cui anche la realtà diventa parola di Dio. Quindi allora uno, sai, quel punto lì vola, eh.
Non è che rimanga confermato che sono valide le altre cose.
Ah, no, no, anzi. Trova sempre conferma che è vera, e, cioè, vede, a un certo punto vede, ecco, per cui direi la fede scompare. Vede lo Spirito di Dio che opera in tutto. Capisci? Resta l'amore, resta la carità, resta la glorificazione. Si glorifica Dio in tutto perché si vede lo Spirito di Dio che opera in tutto. Non abbiamo due principi, capisci? Il demonio che opera qui, o l'uomo che opera qui, e Dio che opera là. E no, tutto è regno di tutto, è opera di Dio. Quando uno vede che non fa altro che glorificare Dio, il Signore, che opera in tutto. Cina, cosa ti dici?
Mi sembra che sempre è da tenere presente il fine per poter ogni cosa che ci arriva
per poterlo valutare bene. Valutare bene ogni cosa che ci arriva. Se noi perdiamo il fine, tutte le cose ci confondono. Sì.
Cambiano completamente. Sì. Perché...
cioè, quel cercate prima di tutto va messo prima di tutto. E deve essere un prima di tutto che deve essere continuo. Non è che io l'ho messo, capisci, all'inizio della giornata, adesso no, deve essere continuo, perché quello è il metro per darti la possibilità di valutare bene tutto quello che ti accade. Quando lei va a Cuneo, lei deve avere bene in testa prima di tutto il pensiero di Cuneo, altrimenti ogni bivio le succede un trauma, perché non sa dove andare, capisci? Se ha ben preso il pensiero di Cuneo, ogni bivio lei non ha motivo, perché guarda, tal Cuneo, vado a Cuneo, capisci? Ma vedi che quello che la guida già subito all'inizio, prima ancora di salire in macchina, è devo andare a Cuneo. Vedi che il fine va messo a principio.
Sono stata creata
per quel fine lì. Noi siamo stati creati per Dio. Questo è il fine. Questo fine va messo in principio di ogni nostra azione, di ogni nostro vivere. È chiaro? Perché è quello che ci guida in ogni bivio a fare le scelte. Ma bisogna averlo ben presente.
Appunto dell'essenzialità di aver presente la meta, soprattutto perché è, direi, deve essere il punto di arrivo della mia esistenza. E poi perché è l'unica possibilità che ho, per la planeta, di utilizzare i doni.
Di sfuggire. Per,
ecco, di sfuggire alla strumentalizzazione umana dei doni.
Certo.
Capisci? Quindi nel momento in cui io presento la meta e il dono, lo vedo come un mezzo di Dio per raggiungere la meta, in quello stesso momento che lo riconosco come dono di Dio, lo riporto a lui.
Sì.
E allora mi serve per andare.
Sì.
Non mi diventa ostacolo.
Sì.
Mentre come lo strumentalizzo allora mi diventa ostacolo.
Sì.
E per quello, dire, il gioco delle probabilità, non utilizzandolo per Dio, va a finire che mi porta più lontano da Dio.
Sì, per cui io arriva quello che mi presenta qui stasera, no? Arriva, cammino verso il giorno del giudizio. Il giudizio che farò io stesso su me stesso, nel senso che ho strumentalizzato il dono mi sarà tolto, lo perderò, perché certo si perde, svanisce, no? E lo sistema non ho più la possibilità di pensarmi a Dio. E quindi, per cui, essendo vuoto, non posso fare altro che giudicarmi.
Sì, anche se voglio sperare, capisci, forse contro la stessa evidenza dell'enunciazione di Gesù, che essendo tanta la nostra confusione, insomma, quando noi avremmo fatto il possibile, non mettere il suo.
Dio mette
e la confusione
tutto,
a cui sono venuto ieri sera, parlando per più di un'ora con i miei figli, in cui mi dicevano proprio questa enorme difficoltà. Sai, perché hanno capito perfettamente che Dio si inonda di doni, che Dio dialoga in continuazione e che Dio ci richiama in modo particolare in quegli avvenimenti che ci sono sfavorevoli e che noi non vorremmo che ci capitassero. Proprio lì che Dio chiedeva loro: ne siete convinti? Sì, lo capiamo, ma come si fa? Ma è possibile?
Bisogna far conto su Dio, ecco, perché anche lì bisogna far conto su Dio, perché Dio è,
però, sai,
Dio è anche l'aiuto.
Ora, non so, sono nature che si direbbero ancora innocenti, e invece innocenti, io penso che neanche il neonato è innocente,
certo.
Però diciamo non hanno neanche più quell'apertura necessaria per far entrare Dio, pur desiderandolo, ecco perché ti dico voglio sperare contro le stesse parole del Signore pronunciate su Gerusalemme, che ha visitato e che è stata avvertita, perché sì. Questo mi voglio attenere, perché spero. Mi pare di aver letto nelle prime pagine di Giustinia che alla fine dei tempi anche
la credenza
il perdono
rossa
arriverà anche a Lucifero.
Già.
È la credenza rossa.
Già.
Come Papini.
Come Papini.
Ma Cristo che è dono del Padre a noi, che ci offre e segno e ci dà la possibilità di usarlo come strada al Padre, oppure come segno che noi perdiamo e non usiamo, diventa nostro giudice.
Sì. Sì. È già la parola di cui abbiamo visto la volta scorsa, no? Che lui viene per salvarci, eppure la salvezza può diventare per noi motivo di giudizio.
Proprio perché viene per salvarci, sì, fa risaltare evidente la responsabilità, sì, nostra quando...
Guarda, ovviamente questo lo dice per, direi, per mettere bene in evidenza la preziosità del suo dono, in modo che noi abbiamo di evitare di...
Quello dice prima, ma
lo dice prima,
che è una realtà che avviene.
Sì, è una realtà, certo. Che può venire.
Questo richiamo il senso di responsabilità di questo, sì, dono che ci è dato, ecco, perché da questo dono che ci dà la possibilità, ecco, di giungere a Dio, e quindi questo potere, questa possibilità di giudizio, ecco, diciamo, potere e possibilità è la stessa,
sì,
cosa,
sì.
E poi quest'urgenza, ecco, di cui ho accennato all'inizio.
È di tutti, non solo di chi ha una certa età.
No, è naturale che di tutti viene il giorno ed è questo.
È questo, il momento in cui Dio parla.
È di tutti, naturale.
Bisogna, però, ecco, ci sono due tipi di fretta.
Di pensare anche in termini di tempo, è vero.
Lei ha detto ieri che chi ha fede non abbia fretta, però in altre pagine bisogna avere fretta. Ci sono due frette allora.
Sì, vedi che ci sono due frette.
Sì, no, non si possono superare i passaggi per la fretta. Bisogna digerire un passaggio dopo
sì,
l'altro.
Sì, assimilare.
Però bisogna avere fretta di assimilare tutti i passaggi.
C'è una fretta d'amore.
Sì, da una certa... sì. Per tempo di dire, non bisogna avere fretta perché bisogna far conto tutto su Dio, capisci? Nello stesso tempo bisogna avere fretta per conoscere Dio.
Però c'è anche quello di fare fretta e fare le cose male, non digerire, no. Oppure fare le cose pasticciate, c'è anche quel pericolo lì. Cioè una fretta senza l'amore.
Ah beh, no, allora c'è Dio, non c'è Dio. Va bene.
Grazie. Domenica dell'Epifania, 7 gennaio 1979.
Un attimo,
no, la cosa che mi colpisce di più lì, ma sono un po' indietro però su quella che è la cosa di oggi, e la faccenda dice: chi crede alla mia parola è a colui che mi ha mandato. Non chiede di chiedere, di credere a lui, ma lui è la parola.
No, scusi, non bisogna precisare. Chi ascolta la mia parola e crede in colui che
crede. Però l'ascoltare la parola è già
presuppone,
un atto,
presuppone la fede.
Presuppone un atto di fede, perché se no non lo vai a ascoltare, se no dici cosa me ne pare quello lì, cosa sta
sì,
dicendo.
Noi però possiamo anche credere alla sua parola e non avere interesse per il Padre. È
sì,
per questo dice.
Questo è vero. E lui appunto mette in risalto le due cose. Dici, tu non devi mai disgiungere la parola dalla persona di colui che mi ha mandato. Perché sennò annulli tutto. Quindi sono due cose che sono... A un certo punto verrebbe da dire è necessaria una cosa sola, perché è necessario Dio. Anche lì, non so, nel discorso di prima della predica, viene fatto di pensare, dice, la cosa è cerca prima di tutto il regno di Dio, ma il regno di Dio cosa c'ha prima di tutto? C'ha Dio, puoi andare a finire in altre cose, sì, c'ha anche l'amore dei fratelli, c'ha anche l'abolizione del tuo io, eccetera, eccetera, però prima di tutto c'è Dio, sei nell'assurdo.
Bisogna sempre collegarsi col principio.
Se dimentichi quello, ed è facile dimenticarlo, non dico mica che sia una cosa che succeda solo a lui, può succedere anche a me, che pure sono convinto di questa cosa. È vero. E anche lì quel ribadire ti dice proprio che sì, Dio è sempre uno solo e tu non hai da perdere di vista di quello, però i binari su cui devi correre sono due. Uno è l'ascolto della parola, e l'altro è il pensiero del Padre, non puoi fare meno.
Non è che siano due i binari, è che il desiderio del Padre, l'attrazione del Padre è l'elemento fondamentale.
Io detto binari, dovrei dire, una è la strada,
ecco,
e l'altra è la meta.
Ecco,
insomma.
Ecco, quindi la meta è il Padre. La meta è il Padre.
Però tu quella meta lì devi stare attento proprio a non perderla di vista per la strada.
È meta. Però noi appunto, durante il cammino, ad esempio, verso questa meta, possiamo a un certo momento dimenticarci della meta. Cioè, io posso partire per andare a Cuneo, poi a un certo momento per la strada incontro uno, incontro l'altro, capisci, vero? E poi magari vedo tanti panorami interessanti, tante cose, e comincio, a un certo momento non ricordo più per quale motivo io sia su quella strada lì.
Ma tu dici incontro uno e incontro l'altro, ma tu puoi perderla di vista anche incontrando il Cristo, che è tutta un'altra cosa, perché lui non è che ti
Cristo
dica
è via.
Non lasciarti deviare da altri, qui ti dice devi avere presente Cristo,
ma
devi avere presente anche il Padre, perché è il Padre al quale tu devi arrivare.
Qui poi lo precisa in seguito con chiarezza: nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre. Quindi quello che deve condurre noi al Cristo, cioè all'interessarsi del Cristo, deve essere l'attrazione, cioè il desiderio di conoscere il Padre.
Se no può essere un'attrazione letteraria.
Sì,
anche,
ma può anche essere un'attrazione sentimentale, un'attrazione convenzionale, perché noi apparteniamo alla Chiesa, c'è tanti motivi per cui fermarti ad un'imitazione, capisci? È tutto così. No,
E non solo che bisogna essere fatti dal Padre, bisogna essere ben convinti che il fine va sempre messo prima del mezzo, perché tu scegli il mezzo. Comunque, e lo adopri in funzione sempre del fine.
È la cosa più importante, l'altro sì, è lo strumento.
L'attrazione, perché nessuno può prendere questo mezzo, Cristo, nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre, se non desidera conoscere Dio. Capisci? Arrivare al Padre. Quindi ci deve essere questa attrazione. L'attrazione è fondamentale, perché come dico già è sufficiente, e questo il Signore lo dà a tutti, è sufficiente sapere che noi non siamo Dio, per già capire che Dio è più importante del nostro io, che Dio è più importante di tutte le cose che passano, e se è più importante lo devi mettere come prima cosa, perché l'atto di giustizia sta nel rispetto dei valori. Allora, il fatto che Dio, già creandoci, ci mette in questa situazione, per cui noi sappiamo che certamente non siamo noi che abbiamo creato il filo d'erba, non siamo noi che ci siamo fatti da soli, già semplicemente questo pensiero qui è già attrazione per il Padre.
Che può,
è un atto di giustizia.
Che può però essere lasciato cadere.
Appunto,
noi... è il primo pensiero che ti viene in mente, però io... E certo. Quel pensiero lì posso dire di averlo avuto 50 anni fa.
Certo, non rischiamo.
Però non ha fruttificato per niente, è stato un talento secondo.
Ha fatto magari il primo passo di curiosità, di interesse, chissà perché Dio ha fatto questo, perché quell'altro, subito ci perdiamo dietro, sai, gli avvenimenti del mondo, cioè lungo la strada noi certamente ci chiediamo ma cosa ci sto a fare io qui? E non ci ricordiamo minimamente che eravamo partiti per andare in quella meta là.
Che è un pensiero che viene abbastanza, diciamo, facilmente, non è una
che noi ci perdiamo per strada, Noi letteralmente ci perdiamo tutti per strada. Perché noi corriamo soltanto dietro ai fatti che occasionanti, i fatti immediati.
Sì, cause seconde.
Partiamo al mattino, magari con un'intenzione, poi apriamo il giornale. E vediamo una notizia qui, una notizia là, cominciamo a parlare di quella notizia, l'altra, arriviamo la sera soltanto correndo dietro alle notizie dei giornali, capisci? E la giornata
si fa. Se sapessimo raccogliere le notizie.
Ci vuole il fine, bisogna avere, e quindi bisogna avere, capisci? Cioè, il fine deve essere messo in principio, e deve essere messo in principio, e poi richiede la coerenza in questa intenzione. Io desidero arrivare là. Quindi se desidero arrivare là, utilizzo tutte le notizie che mi arrivano, capisci, per andare avanti. Ma allora ho in me il principio selettivo. Chi dà in me il principio di selezione di tutte le notizie che mi arrivano è il fine che perseguo. Lei capisce che se, non so, a me interessano, non so, i giochi di borsa, guadagnare denaro, sto attento a tutte le notizie che si riferiscono, capisci, vero, a mutamenti di azioni, borse, eccetera, quanto, capto tutti gli elementi perché ho quel fine là. Se noi effettivamente abbiamo il fine Dio, cercare di conoscere Dio, utilizziamo tutte le notizie, perché tutte le notizie parla Dio, capisci? Però noi non abbiamo in noi il criterio selettivo, e allora ce la siamo portate via. Crediamo che questo sia importante, quell'altro è curioso, quell'altro mi può fare quella figura se lo dico, no? Ecco, non abbiamo in noi il metro per utilizzare i mezzi che Dio ti manda per farti camminare, per farti andare avanti. Quello che dà a noi il criterio selettivo è sempre il fine, per questo il fine va messo in principio, è la prima cosa da mettere, quel prima di tutto. Sì.
Lei ha fatto un'obiezione che non mi è sfuggita, cosa ha detto?
No, ho detto che magari ti sfugge il significato. Per esempio in questo momento, mentre ti parlava che noi ci smariamo per strada, mi è venuta in mente, simultaneamente, una notizia che io avevo sentito, ma che in quel tempo non avevo capito nel suo significato, l'ho capito adesso, di quella nonna che è andata a prendere il bambino e per portarlo a casa si è smarrito e allora si è fermata nel bosco, eccetera. Così, per associazione, mi è venuto, mentre lei parlava che ci smariamo per strada. E quindi anche quella notizia lì per me adesso ha un significato.
Certo.
Però mi ha fatto pensare che quante notizie che hanno un significato ricchissimo io non lo colgo.
No, non lo cogliamo perché noi non abbiamo presente il fine verso il quale dobbiamo tendere. Ma se noi abbiamo il fine, anzi, e quel fine lì preme tanto su noi, perché più il fine preme e più noi siamo attenti a cogliere immediatamente, capisci? Sa, perché lei può dire... Di qui a 6 mesi devo andare a Torino. Tutte le notizie che riguardano il viaggio di Torino, sa, le considera, sì, ma con largo respiro. Se lei dice, tra 5 minuti devo partire per Torino, lei attentissima capisce a tutte le notizie che si riferiscono, capisce a mesi, viaggi, orari per partire per Torino. Vede, ora ci deve essere questa urgenza, l'urgenza di conoscere Dio, no? Ci deve essere questa urgenza qui. È l'urgenza che ci rende attenti e ci fa quindi captare
finché
i segni
la
di
luce.
Dio.
Comprende? Finché
avete la luce. Quel, camminate fin tanto che avete la luce, capisci? Finché le tenebre non vi sorprendono. Perché noi più delle volte, sì, mica noi eliminiamo il fine di cercare Dio, però prendiamo così talmente alla larga e non ci rendiamo mica conto che tutte le cose ci portano via perché manca in noi questa attenzione, questa preoccupazione. Mentre invece Dio vuole in noi questa preoccupazione di cercare Dio. Ed è una preoccupazione che preme su di noi, più preme e più rende noi capaci di captare i segni di Dio. Quindi non è colpa di Dio che non faccia arrivare noi i segni, capisci? Il difetto è nostro se non captiamo i segni. E non captiamo i segni perché non c'è in noi l'urgenza. Ma se c'è molta urgenza, capisci? Stai tranquilla che i segni li captiamo al volo. Perché diventiamo attentissimi.
Se sapessimo che la nostra vita finisce domani. Chissà la strada che si farebbe stanotte.
Certo.
Non dormiria, perlomeno.
Oh, io invece Richard ho detto, sapessi anche se morissi stanotte, però se sono stanca, come devo fare?
Se lei avesse la certezza di morire, le arriva Dio le manda una scarica di adrenalina che lei non si addormenta nemmeno se gli dai sul sonnifero, eh? Ah, non credo, perché c'è tutta lei a tutti i sistemi chimici che sono alle dipendenze del nostro sistema nervoso. Il nostro sistema nervoso è alle dipendenze di qualcun altro.
Sì, poi noi ci sono delle risorse impensate, ma devono soltanto, capisci, scattare. Ma scattano quando c'è...
Scattano quando c'è il
pensiero. C'è l'urgenza.
Non riesci più a tenere gli occhi aperti dal sonno. E a un certo punto... ti succede qualcosetta, pum, il sonno è sparito, come dove è andato? Adrenalina.
E non riesce nemmeno a dormire, nemmeno lo volesse.
Adrenalina, però adrenalina causa seconda, non causa prima.
Certo.
Cioè, non è la causa l'adrenalina, capito. L'adrenalina è una cosa intermedia.
È una causa seconda.
Non so, chi è che ti ha fatto nascere? Mio padre e mia madre. La maggior parte della gente
si ferma lì.
È vero, però tuo padre e tua madre magari hanno avuto un atto d'amore, sì che pensavano a te, tu sei nato, è vero, però c'è qualcosa prima, chi è che ha fatto venire il primo uomo? Quella è la causa prima. E anche lì l'adrenalina è seconda.
Poi bastava pensare, non so, se noi camminassimo in campo nemico, era appunto... Quanta attenzione ci sarebbe, capisci? Nel campo nemico, quindi è svegliatissimo per captare ogni minimo cenno, ogni segno, quindi, vede quello vuol dire. E non lo sa che se si addormenta è finita la cosa, quindi vede. È proprio questa urgenza qui. Invece noi ci addormentiamo perché riteniamo che ci sia spazio e andiamo avanti. Vegliate, pregate, per non cadere in tentazione. Qui c'è questa tentazione, siamo in campo nemico, non è che Dio ami metterci in campo nemico, però ci troviamo in campo nemico. Il nemico è la nostra natura, perché è il nostro io, dato che è necessario questo per tenersi svegli. Però.
1 gennaio 1979.
La storia è passata dai magi. Dicono gli angeli. Per i pastori sono stati gli angeli, no? Sì, comunque gli angeli, la storia, sono tutti segni di Dio con i quali Lui ci invita ad andare. Infatti la risposta è questa, no? Andiamo a vedere il Verbo che ci è stato annunciato. Il Verbo si annuncia, però bisogna partire. Partire bisogna lasciare, cioè superare un certo mondo, no? Per andare a vedere. Se uno non va a vedere, non vedrà. Ma resta giudicato dal segno. Era stato invitato ad andare, no? Sì.
Qui sono partiti,
questa è una sintesi di un pensiero che certe volte magari può occupare tutto un secolo.
Mi fa anche ricordare dove dice mi troverete quando mi cercherete con tutto il cuore.
Tutto il cuore.
Sono partiti e hanno lasciato le cose. Se lo...
I loro sono... grezzi. Hanno lasciato il loro grezzi. Abbiamo tutti in
grezzi. Vogliono trovare Gesù.
Abbiamo tutti in grezzi della fiale.
Sono andati alla pustegna.
Abbiamo il coraggio di lasciare il proprio grezzi. Che può essere un insieme di abitudini soltanto, no? Abitudini, tradizioni, convenzioni. Magari mangiare il panettone. Un grezzo più grande.
Pensiero nella predica. Avete presente la predica che la fai? Su. No, io ho sempre detto quando qualcuno mi diceva, allora cosa faccio per prendere il lana? Perché mi ero sempre che differenza io farò prendere il lana il 2 agosto, il 31 dicembre, non mai capivo. E chiaro la introdurre la predica farai, sostanzialmente per la diversità. Però il tempo è una convenzione umana. Se però dal momento che il figlio di Dio ha accettato di entrare nel tempo, vorrà dire che il tempo l'ha acquistato con la sua, un suo valore, è un suo significato.
Mi ha colpito, no, a me non è dispiaciuta la predica, l'ho trovata anche piena di cose buone, però dove è mancato in modo assoluto è nel dare tutti i consigli negativi invece del consiglio positivo, cioè cerca Dio prima di tutto, poi tutto il resto viene. E invece anche lui è il nostro io, sopprimerlo, eccetera, andare incontro al fratello, questo è vero nell'ambiente sociale, nella vita di tutti i giorni, nell'Italia, nell'internazionale, eccetera.
E comunale.
È comunale, però tutto il male veniva fatto dipendere dalla mancanza di amore verso il fratello, da questo, da quell'altro, dal nostro io. E Dio era dimenticato, infatti non l'ha detto, io quello ho notato. Insomma, o perlomeno se l'ha detto per inciso, se ne è dimenticato.
Io lo so, è un errore. È un errore di moda al giorno d'oggi, perché si parla molto in protezione sociale. Cioè si parla anche del superamento dell'io in funzione, capisci, del prossimo, capisci, sulla funzione sociale. Ed è un errore grosso, perché in funzione sociale non si può superare l'io, è un'utopia.
Sì,
è un'utopia. Per cui sì, praticamente si inganna, perché tenta una via di soluzione che poi dopo non risolve niente. Agita soltanto
si dimentica proprio il cerca il regno di Dio prima di tutto e tutto il resto ti sarà dato.
Sì.
È questo che non so, è proprio una cosa che la vedi persa di vista, ma in dappertutto.
Sì.
Non però nel